Benvenuti alla conversazione. La conversazione, un incontro per condividere l'arte dell'intervista.
Oggi ci accompagna nello studio di RAI la dottoressa Maria Soledad Balsas. Lei si è laureata in Scienze della Comunicazione presso l'Università di Buenos Aires, dottoressa di ricerca in Scienze Sociali presso la stessa università e ricercatrice presso il CONICET. È anche autrice del libro intitolato Las Migraciones en los libros de texto, tensión entre globalización y homogeneidad cultural. Buonasera, benvenuta dottoressa Balsas.
Buonasera, è un piacere stare qui, grazie per l'invito.
Allora, volevamo sapere, poiché questa è la tematica che lei affronta in molti dei suoi lavori, come si informano gli italiani che vivono in altri paesi?
Io mi sono interessata dal tema e possiamo dire dal 2014 in poi ho incominciato a studiare il rapporto degli italiani residenti a Buenos Aires con la televisione pubblica italiana e sono venute fuori molte situazioni molto interessanti. Adesso mi trovo in una fase di approfondimento su un genere in particolare che è il calcio, però prima, tra il 2014 e il 2016, ho approfondito più che altro le rubriche di approfondimento informativo. E, alla luce del diritto degli italiani residenti all'estero per votare.
E come giudica l'operato di RAI International? Come sono questi programmi televisivi?
Guardi, ho avuto l'opportunità di vedere un panorama assai variegato, ci sono diversi pubblici e in generale gli italiani residenti a Buenos Aires, siano nativi che italo-argentini, si ritengono soddisfatti dall'informazione che ricevono dall'Italia, però per quanto riguarda la televisione le visioni sono molto meno ottimiste. E pensano che la RAI riproduce uno stereotipo dell'italiano all'estero molto datato e che li fa rendere scomodi e con cui non si sentono identificati.
E, per esempio, le notizie politiche, che ruolo occupano in questi programmi?
In generale si lamentano dello squilibrio a favore dei programmi di intrattenimento che si mettono in prima fascia e a discapito delle rubriche di approfondimento politico informativo che molto spesso vanno in onda in seconda o terza serata addirittura.
E che cambiamenti ci vorrebbero?
Secondo me ci vorrebbe innanzitutto più conoscenza, perché una delle cose che ho trovato in questi anni di ricerca è che sono state condotte pochissime indagini su questo argomento, sia dall'Italia ma sia dall'Argentina. Allora, innanzitutto bisogna approfondire la conoscenza per poter fare una diagnosi più complessiva della situazione. All'inizio è stato molto difficile convincere le persone che era bisognoso attendere a queste dinamiche, perché si pensava che in Argentina sugli italiani era già stato tutto detto. Siccome un gruppo di lunga permanenza in Argentina e siccome la ricerca si è occupata di diversi temi legati agli italiani, allora è stato molto difficile introdurre nuove prospettive all'interno della ricerca sociale sugli italiani in Argentina. Questa è la sfida che io ho colto per me stessa e penso di continuare su questa strada, perché sento che ci sia un dovere accademico ma anche politico di contribuire a vedere. Una cosa che mi ha chiamato molto l'attenzione è l'Argentina è uno dei paesi al mondo che ospita la maggior quantità di donne, e comunque la presenza femminile all'interno dei rappresentanti eletti all'estero, soprattutto nella circoscrizione America Meridionale, è molto molto ridotta. Ci sono state due o tre deputate elette all'estero, così che c'è molto da lavorare, c'è molto da fare, però ribadisco, è un lavoro innanzitutto di convincere che questo tema vale la pena di essere studiato.
Ci accompagna la dottoressa Maria Soledad Balsas, che ha conseguito anche il master in immigrati e rifugiati, formazione, comunicazione e integrazione sociale presso l'Università degli Studi di Roma, La Sapienza.
Sì.
Allora, dove è nata lei?
Io sono nata a Marcos Paz, provincia di Buenos Aires.
E come si fa, da, diciamo, punto di partenza Marcos Paz? Arrivo
a Roma.
La Sapienza, un master. Qual è il percorso?
Allora, sono venuta a Buenos Aires a 19 anni per studiare all'Università di Buenos Aires. E dopo di essermi laureata
in scienze della comunicazione,
indirizzo processi educativi.
Okay.
E dopo essermi laureata ero andata in Italia una volta per trovare la mia famiglia.
Uh-huh. E mio nonno
da Marzi, provincia di Cosenza. Uh-huh. Calabresi. E mi ero promessa a me stessa che sarei tornata. Comunque sono tornata nel 2004 e grazie a una borsa di studio concessami dalla regione autonoma della Valle d'Aosta ho potuto conseguire il titolo di master
lì
alla Sapienza,
in comunicazione.
Ho studiato con la professoressa Macciotti.
Ah, ho capito. E allora questo è un, diciamo, la parte italiana del
sì.
tuo percorso, ma la parte argentina, il CONICET?
Sono tornata dall'Italia nel 2006, dopo aver finito il master. Ho lavorato all'Università di Buenos Aires come insegnante all'università. Uh-huh. In un corso di scienze della comunicazione e ho incominciato il corso di dottorato in scienze sociali. Dopodiché ho vinto una borsa per fare il dottorato, che mi ha permesso di continuare perché richiedeva un impegno molto forte. Uh-huh. Poi ho vinto diverse borse sia in Canada che in Germania e così ho incominciato la mia strada, anche diciamo per caso, senza molta pianificazione, nell'ambito dell'accademia.
Ho capito. Quindi tu non mai avevi pensato di
mai.
Entrare nell'ambito dell'accademia?
No, quando ero piccola mi chiedevano ma che cosa vorresti fare da grande? E io dicevo che volevo fare, avere un chiosco.
Un chiosco? A te piaceva il commercio, diciamo.
Perché
per
vengo,
dolci, immagino.
Sì, certo, vengo da una famiglia di commercianti, così che era naturale dedicarmi al commercio. Non lo so che cosa pensavo ai 5 anni veramente, però sempre ho avuto un interesse molto particolare per la letteratura. Uh-huh. Ho studiato diverse lingue, così che possiamo dire che mi sono trovata al momento giusto con le persone indicate.
Sì, capita spesso. E allora quando tu cominci a fare un'indagine, Come ti metti, diciamo, a fare il lavoro di ricerche? Ha delle idee, degli spunti, fai delle bozze o cominci e basta?
No, di solito le ricerche che io ho fatto finora sempre sono sorte da un interesse personale. E infatti questa ricerca che vi ho accennato ha a che vedere con la mia propria esperienza come telespettatrice della RAI. Mm. Era il 2011 e stavo guardando la RAI e mandavano in onda i messaggi per come procedere per votare dall'estero. Però i comizi erano già chiusi perché la circoscrizione estero chiude i comizi prima rispetto all'Italia. Allora mi era sembrato come una situazione molto anomala Dopo ci sono state diverse situazioni familiari che mi hanno fatto riflettere sulle informazioni in generale e il rapporto con l'Italia, e così ho pensato che poteva essere un tema di interesse non solo personale, però sempre la spinta è personale.
Certo, certo.
È una questione di riflettere su di me e sul mio contesto in qualche modo, no? Sono sposata con un cittadino italiano e anche lui mi faceva vedere delle cose molto interessanti da capire dal punto di vista comunicazionale, no? Perché per esempio i primi anni che abitavamo qui a Buenos Aires sintonizzavamo Rai Italia e sapevamo qual era la temperatura a Roma, e se pioveva, faceva caldo, faceva freddo, le notizie del giorno e così via, però non sapevamo cosa succedeva all'angolo di casa. Diciamo, era una sorta di transnazionalismo televisivo che faceva sì che ci proiettavamo in un altro contesto molto diverso da quello che stavamo. Allora quello mi ha incuriosito molto, quali erano le cause che portavano le persone a sviluppare questo tipo di atteggiamento, e così mi sono buttata in questo mondo affascinante.
Cos'è cambiato nella televisione italiana a partire dal voto all'estero? È cambiato qualcosa?
Direi molto poco, perché sono andata a trovare questi dibattiti parlamentari che si sono tenuti proprio per la necessità di sviluppare una strategia comunicazionale proprio nell'ambito dell'esecuzione del diritto dall'estero, però penso che la situazione sia piuttosto ferma, non so trovare una parola migliore. Penso che non manchi consapevolezza che c'è il bisogno di fare di meglio, però a volte per questioni di budget, a volte per questioni politiche possiamo dire, a volte per questioni diverse, diciamo questo non si è avverato finora. Mi piacerebbe molto di più vedere sullo schermo di Rai Italia, per esempio, che ci fosse una rubrica di approfondimento politico per gli italiani residenti all'estero, però in lingua locale, per esempio, per tutti quanti che hanno la cittadinanza però non parlano la lingua, perché lì c'è un problema molto grosso, quello delle barriere linguistiche. E poi mi piacerebbe anche che ci sia un programma che faccia vedere i rappresentanti eletti all'estero cosa fanno in Italia, perché le persone che hanno partecipato alle mie ricerche dicono spesso che loro votano però poi non sanno niente di quello che promuovono né che fanno in Italia. Diciamo, c'è un nesso lì che si perde, e secondo me sarebbe molto facile, possiamo dire, rimediare a questa situazione, perché fare un programma di dibattito locale non penso sia una questione molto complicata da fare.
Semplicemente un programma con i rappresentanti eletti,
esatto,
all'estero, basta, un'ora,
esatto,
a settimana, due.
Sì, diciamo. Sì, oppure anche con la televisione tedesca, per esempio, ha un programma molto interessante che è in lingua locale, e una volta a settimana riunisce personalità dell'ambito letterario, culturale, artistico, accademico, scientifico, deportivo, così via, che si mettono a discutere diversi temi, no? Si tratta il tema da diversi punti di vista. Secondo me se si riuscisse a fare una cosa così per l'Italia sarebbe una cosa molto interessante anche da vedere.
Quindi la Rai Italia ha tanto 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 da fare ancora.
Sì.
Perché sembrerebbe un canale con una sola direzione, diciamo, non ha un un feedback con...
Sì, il problema è anche questo, che per questioni di budget anche loro riconoscono che le ricerche che hanno fatto sono molto approssimative. Allora mandano in onda dei contenuti e poi non sanno molto bene chi le ricepisce, che ne pensa, che ne so, queste questioni che ogni canale di televisione dovrebbe innanzitutto tenere molto presente al momento di fare una strategia di diagrammazione dei contenuti, no?
Certo. Cioè, non hanno un profilo esatto dell'ascoltatore.
No. E poi va anche detto che è molto complesso, perché ci sono molti profili, perché ci sono italiani in Argentina, ma il canale che va in onda per l'America è condiviso anche in Canada e negli Stati Uniti, sono due profili religiosi, culturali, linguistici diversi. È molto difficile, non dico che sia facile accontentare tutti, però secondo me ci sono delle possibilità, delle opportunità che potrebbero cogliersi per fare un prodotto molto più vicino a quello che sono le esigenze informative degli italiani residenti, per esempio a Buenos Aires, che è il caso che conosco di più.
E qual è la situazione in altri paesi?
Non conosco molto, per dirla sinceramente. So che in Canada è stato molto difficile introdurre la RAI per il quadro normativo che aveva il paese in se stesso, e so che la distribuzione negli Stati Uniti è completamente diversa rispetto a quella che è la nostra distribuzione, perché la TV etnica negli Stati Uniti è molto più forte e qua non è così. Non conosco altri paesi in cui la RAI abbia avuto un peso fondamentale. Ho letto alcune cose del consolato del Venezuela, ma molto circostanzialmente. Va anche detto che la normativa prevede l'accordo tra la presidenza del Consiglio dei Ministri e RAI Italia, prevede che i consolati in loco, italiani in loco, facciano dell'indagine sull'apprezzamento della segnale in ogni paese. Però delle persone che hanno partecipato alle diverse tappe dei miei progetti di ricerca, nessuna conosceva questa normativa, né che esistesse la possibilità di partecipare a queste iniziative, e non, certamente non ha mai partecipato a niente, no? Allora ogni anno ogni rappresentazione italiana all'estero dovrebbe fare un rapporto di quello che è il gradimento dei programmi, in questo caso in Argentina, però non sono riuscita finora a rintracciare quei documenti. È molto difficile averne accesso e io ritengo che sia informazione di ordine pubblico.
È preziosa, parte.
Sì.
Molto importante.
Sì. Ha a che vedere con le possibilità anche della cultura democratica all'estero, no? Perché l'informazione dovrebbe servire anche a quello.
Infatti è un esempio molto interessante, perché è vero, i cittadini italiani all'estero votano, però è una democrazia formale, perché non riescono a capire bene cosa votano, quali sono gli interessi che ci sono dietro i partecipanti, diciamo. Quindi questo è molto, molto interessante, e lì il ruolo dei mezzi di comunicazione sono essenziali, perché sono parte della democrazia, quindi non esiste la possibilità di non capire chi è questo,
esatto,
postulante, se il mezzo di comunicazione per antonomasia italiano, Rai Italia, non ci dice chi è.
Esatto.
Quindi qui c'è una frattura,
un nocciolo duro
da
sciogliere.
Però è bello capire che dove, almeno dove è il problema.
Sì, alcuni dei partecipanti richiedono anche più varietà. Se è per questo, perché sentono che un canale sia pubblico è poco, che ci dovrebbe essere più pluralità delle fonti di informazione.
Certo.
Certo. Ci sono statistiche sul numero di ascoltatori?
No, non, almeno che io sappia, non ci sono.
No. Allora dovremmo parlare con qualcun amico della RAI, così
ci
possa dire queste informazioni, che per te sicuramente saranno importantissime.
Sì, sono importantissime, però ho parlato con diverse persone sia in Italia e sia in Argentina, e sembra che non è una cosa che si riesca. Si fa il conteggio sulla base degli utenti dei canali di cavo.
Certo.
Allora dicono Cablevisión ha ammontare X di utenti, allora, però non tutti gli utenti di Cablevisión guardano la RAI,
no.
Diciamo c'è una differenza molto grossa, c'è un numero globale che poi va capito, interpretato, no?
Chi parla è la dottoressa Maria Soledad Balsas, che oggi è qui agli studi della RAE. È in fase finale un nuovo libro.
Sì, infatti a marzo prossimo uscirà un mio libro con i risultati di queste ricerche di cui vi ho parlato. Si tratta di una ricerca che ha avuto 4 fasi di indagini e vedrà la luce proprio per far capire alle persone l'importanza di lavorare su questi temi, ma anche per le persone che hanno partecipato, che l'hanno fatto volontariamente. La partecipazione non è stata retribuita, la partecipazione da parte dei partecipanti è stata gratuita. Allora il libro anche intende essere un servizio per le persone che hanno donato il loro tempo,
che non è poco.
Così che
allora a marzo ci saranno le novità.
Ci saranno le novità.
Ma è in fase di stampa già?
Sì, è in fase di stampa, l'editrice Prometeo.
Ah.
E adesso continua un altro progetto di ricerca, ma come vi ho detto mi sto concentrando sul calcio, sulla ricezione del calcio italiano in Argentina.
E non ci può anticipare qualcosa?
Ma che, romanista o laziale sei tu?
Io sono, non lo posso dire.
No,
sto lavorando.
Sei la capitale, sei romanista.
Sto lavorando molto bene e stanno venendo fuori cose molto, ma molto interessanti, e soprattutto dopo che l'Italia è rimasta fuori
dalla Coppa
di Russia 2018, e sto seguendo dei club italiani che hanno sede a Buenos Aires, in particolare Roma Club Buenos Aires e Napoli Club Buenos Aires. Allora cerco di capire un attimo come è composta l'audience, quali sono le pratiche che si riproducono in loco e quali cambiano, e perché si riuniscono nei luoghi che lo fanno, e che cosa ha di rituale quello che fanno, diciamo tutte cose. È un modo di vedere la politica, ma da un altro punto di vista.
Certo.
Perché anche se il calcio è negli ultimi tempi diventato molto spettacolare, e alcuni autori dicono che questa spettacolarità, non so se si usi la parola, abbia tolto al calcio il componente politico forte che lo contraddistingueva. Io penso che nel caso del calcio transnazionale c'è un componente politico molto forte ancora, diciamo politico sia, metto un esempio, un partecipante mi racconta che hanno deciso di formare il club a Buenos Aires perché non trovavano un bar a Buenos Aires che gli permettesse di vedere tutta la partita intera. Allora vanno sempre a un luogo di riferimento proprio perché in quel settore hanno fatto un accordo col barista per vedere tutta la partita, perché quando c'era Boca River c'erano delle partite, certo, importanti locali, diciamo il non calcio italiano non trovava posto, e questo ha anche a che vedere con le politiche delle visibilità dei gruppi migranti in Argentina, diciamo tutta questa nuova migrazione che è venuta dal 2008 in poi, e molta gente non la conosce.
E in quali quartieri si trovano questi club di calcio?
E sono club virtuali, su base virtuale soprattutto, perché si trovano, il punto di raduno sempre sono siti su Facebook o pagine web, e poi si trovano settimanalmente ad un posto a Palermo, c'è un altro gruppo spagnolo che si riunisce in un centro comunitario associativo etnico. Però anche questo è interessante vedere, no? Perché in alcuni casi è un bar, perché in altri è una società. Cosa succede con l'associazionismo italiano in Argentina e le nuove generazioni di migranti? Se trovano posto o meno, in che condizioni lo trovano?
Ma accennate una cosa molto interessante, questo della neoimmigrazione, diciamo, dal 2008 in poi.
Sì.
Sono delle persone giovani, immagino.
Sono delle persone giovani, ma anche anziane, perché in Italia si parla molto della fuga dei cervelli. Si pensa che chi emigra è qualificato, diciamo, al punto che a volte chi emigra soltanto avendo il diploma di maturità è un cervello in fuga. Penso che ci sia molto da chiarire in questo senso. Un cervello in fuga è una cosa, un migrante qualificato è tutta un'altra, e un migrante
non qualificato,
non qualificato è un'altra. Sono diverse realtà. In Argentina si verifica la migrazione sia di persone giovani che di persone grandi, adulti, anziani, anche famiglie, perché è interessante notare, per esempio, che nel censimento, l'ultimo censimento argentino, questo flusso nuovo non si vede, perché siccome nel suo complesso il gruppo sta decrescendo perché vengono a scomparire i migranti che l'hanno fatto dopo gli anni 50 e tutto quanto, allora sono numeri molto piccoli quelli che arrivano adesso per contrarrestare quella tendenza. Ma un dato interessante che ci dà il censimento è che se uno va a vedere nella fascia di età tra lo 0 e i 14 anni sono in crescita. Diciamo, i bambini non si spostano da soli. Questo vuol dire che per ogni bambino c'è una famiglia dietro, siano italiani o italo-argentini o quel che sia, però bambini italiani nati in Italia
non arrivano
da soli in Argentina, e questo ci fa capire che è un fenomeno interessante, complesso, che va studiato, perché sì, non, neanche a volte tra i miei colleghi c'è molta consapevolezza di questo nuovo flusso.
E questo è un flusso europeo o soltanto italiano?
No, europeo, ci sono anche tanti spagnoli. Per esempio, fino all'anno scorso la Spagna e l'Italia facevano parte della graduatoria dei primi 15 paesi di nuova emigrazione in Argentina. E anche francesi in minore numero, anche tedeschi per diversi scopi, ma va anche detto che ci sono studenti molte volte che hanno un profilo diverso rispetto a quello che era la migrazione fino a qualche tempo fa, che non vengono al paese con la finalità di stabilirsi qui, se non che vengono per fare
un'esperienza
o un corso di studi o quel che sia, e poi vanno via. Però come dicevo, non va sottovalutata la presenza di anziani, di persone che con quello che è la loro pensione in Italia non riescono a campare, e magari con la differenza del cambio che c'era in Argentina fino a qualche anno fa, quasi potevano permettere una vita un po' più dignitosa.
Ok, è molto interessante, sicuramente ci sarà una seconda parte di questa intervista. Quando sarà il lancio del libro?
Sì, certo.
Ringraziamo la dottoressa Maria Soledad Balsas che ci ha visitato qui agli studi della RAE.